a Lubiana, una grande occasione di incontro per gli anarchici dei Balcani, ma non solo, è anche un'occasione per fare il punto sulla situazione in Grecia. Erano presenti numerosi compagni provenienti da quel paese. Ne parliamo con Simone, che ha partecipato al Book Fair e che ci potrà raccontare un po' di più sia di quell'iniziativa sia della situazione nella penisola ellenica. Buongiorno Simone.
Buongiorno a tutti e a tutte. Bene, l'iniziativa, come dicevi, nonostante il tempaccio, è stata un'iniziativa veramente molto interessante. C'erano compagni di tutta l'area dei Balcani, quindi Croazia, Serbia, Slovenia, addirittura Macedonia e naturalmente Bulgaria, compagni dalla Grecia, e in più c'erano compagni di altre aree geografiche come Inghilterra, Francia. C'eravamo noi italiani, c'erano compagni dall'Austria, quindi una realtà che ha voluto confrontarsi su quello che stava succedendo e sta succedendo tuttora in Slovenia, perché come probabilmente ne abbiamo già parlato anche qui in radio, quello che sta succedendo in Slovenia è quello che è già successo in tante altre regioni del mondo, cioè una sorta di occupy con realtà che dalla base mettono in discussione il sistema di governo e cercano di auto-organizzarsi e gestirsi in forma assembleare, quindi con tante realtà che si sviluppano sul territorio, nelle varie città, e in Slovenia ha un peso ancora maggiore, lì dove non c'è mai stato dalla fine, diciamo, del regime di Tito, anche dopo la guerra, durante la guerra non ci sono mai state movimenti popolari che si sono mossi per riaffermare la propria, come dire, importanza di base su un sistema di governo che in Slovenia in particolare era sempre più legato alla comunità europea, all'Unione Europea. E appunto abbiamo avuto l'occasione per confrontare le varie posizioni rispetto a questo tema con i compagni greci, ma anche con compagni ad esempio serbi e croati, che si ritrovano con una situazione nel paese difficilissima, con un'estrema destra montante e con una conflittualità latente sempre più spiccata. In particolare si è discusso sul ruolo della comunità europea e delle varie potentati che ancora giocano nell'area, in quello scacchiere, un ruolo importante per l'appoggio che danno ai vari stati, lì dove gli stati intervengono in difesa delle minoranze etniche e utilizzano le minoranze etniche per riuscire a accaparrarsi spazi territori in un territorio in cui i confini non sono mai esistiti e sono stati disegnati e continuano a mutare da, appunto, con trattati o definizioni a livello internazionale. In particolare quello che sta succedendo tra Macedonia, Grecia e tanto più lo stiamo vedendo ora con la Turchia e quello che sta succedendo in Turchia, c'è un conflitto latente per anche lì l'utilizzo del conflitto esterno per una riappacificazione interna, quindi c'è la paura da parte dei compagni di vedere nel giro di poco scoppiare veri e propri conflitti tra stati, in modo tale da portare all'esterno l'attenzione rispetto alle drammaticità delle situazioni che si vivono nei propri paesi. In particolare il conflitto tra Macedonia, Albania e Grecia e Bulgaria è un conflitto che si trascina da lunghissimo tempo e che ancora non si è esaurito, e anzi, appunto, stanno riutilizzando le minoranze etniche per poter mettere in campo degli schieramenti più complessi. Cipro, abbiamo visto che anche questo ha cambiato degli equilibri all'interno del Mediterraneo e si è affacciata la Russia in maniera importante e in questo è stata buttata, come dire, da una parte con un rifinanziamento da parte della comunità europea, lì dove c'era stata la paura appunto che la Russia potesse entrare e avere una base anche navale nel mezzo del Mediterraneo. In tutto questo la situazione da parte della popolazione, diciamo, rimane e anzi continua a diventare sempre più difficile, drammatica. La Grecia, i compagni dicevano che comunque la disoccupazione ha raggiunto livelli altissimi e ancora ci sono difficoltà nel trovare alternative a un sistema di carattere capitalistico che riesca a garantire, se non altro, i bisogni primari come quello, il cibo e la salute, a una popolazione che è veramente smarrita dopo aver vissuto il boom economico degli anni 90 e 2000 e quindi aver creduto e essersi messa nelle braccia di un sistema che gli faceva vedere questo fantomatico benessere a discapito, lo conosciamo bene, di molti, perché tutta la storia dell'immigrazione e degli sfruttati greci è una storia veramente pesissima e continua a esserlo. Ricordiamo, soltanto due mesi fa hanno sparato a degli immigrati che semplicemente chiedevano una pausa durante la giornata di lavoro continua in mezzo ai campi. I padroni hanno sparato naturalmente a questi immigrati manovali. E quindi in tutto questo il tentativo è naturalmente quello di riportare l'attenzione su un piano di classe, su un piano che non preveda oppure faccia vedere quali sono le contraddizioni che gli stati fanno e utilizzano per creare conflitti e continuare a sfruttare la popolazione, e invece riportare su un piano di solidarietà di classe tutto e il lavoro anche politico che tanti compagni si trovano a fare con estrema difficoltà, anche perché in particolare in tutti i paesi dei Balcani l'agibilità politica è comunque qualcosa di da conquistare giorno per giorno. Pronto, ci siete ancora?
Certo, è arrivato nel frattempo un messaggio di un ascoltatore che ti leggo, che sostiene: ho letto che la questione etnica è una scusa per l'ultima fase del capitalismo, quella predatoria, per poter arraffare gli ultimi resti. Ecco, credo che voglia avere la tua opinione in merito.
Beh, io è un'opinione appunto da militante, e quindi non so quanto peso possa avere, però mi sembra che venga utilizzata per due o tre motivi differenti. Lì in tutta l'area dei Balcani la base etnica viene utilizzata come elemento, appunto, come grimaldello per, cioè, non so, in Macedonia si dice c'è una minoranza greca e quindi la Grecia deve andare in soccorso di questa minoranza greca che viene messa in discussione dallo Stato macedone, e quindi questo è il pretesto che è stato utilizzato anche durante la guerra di Jugoslavia per l'intervento e appunto questi cluster di salvaguardia delle minoranze, che in realtà è qualcosa, come dire, creato a tavolino, e in più sono stati queste contraddizioni vengono messe ancora più in evidenza negli ultimi tempi con la creazione da parte della comunità europea di assemblamenti etnici, lì dove invece da sempre in tutta la ex Jugoslavia c'è stato un mix importante.
Ecco.
La questione etnica che viene utilizzata anche in Italia è una questione che viene utilizzata come elemento di semplice leggibilità per creare una divisione tra lavoratori. Io, lì dove in Italia non abbiamo questa questione appunto tra stati, ma abbiamo una conflittualità di classe che non si esprime, vengono utilizzati gli immigrati come elemento, e l'abbiamo visto dalla Turco Napolitano, dalla Bossi Fini, lo stiamo vivendo ancora nei nostri giorni, hanno utilizzato gli immigrati per togliere togliere i diritti a tutti i lavoratori utilizzando appunto gli immigrati e i clandestini e gli sfruttati in generale come elemento per non inserire una legislazione speciale sui lavoratori che toglievano diritti ai lavoratori e attraverso questi li hanno tolti.
Io ovviamente sono d'accordo, però mi pare anche di notare una certa differenza tra l'Italia e la Grecia, perché se in Italia per alcuni anni si è temuto che la guerra tra poveri, sul cui fuoco soffiavano un po' tutti, ma soprattutto le forze della destra, le forze della Lega, potesse in qualche modo spezzare in due addirittura il paese, oggi sembra che il fronte della guerra tra poveri si stia un po' allentando e che in dinamiche di solidarietà e di riconoscimento dell'essere lavoratori tra lavoratori stiano prendendo piede. Complice la crisi, complice il peggioramento delle condizioni complessive di vita e di lavoro anche di quelli che hanno la carta di identità italiana, fatto sta che la deriva neonazista che tanto piede ha preso in Grecia qua stenta, fatica ad affermarsi. Credo che forse sia un elemento legato all'incrudirsi della crisi e al fatto che la Grecia, come dire, si è trovata di fronte all'improvviso a dover gestire dei flussi migratori che normalmente la attraversavano senza fermarsi. Tu cosa ne pensi?
Ma dunque, in Grecia su 10 milioni di abitanti ci sono 1 milione di immigrati e quindi in realtà in Grecia ci si fermava e in più dobbiamo ricordare che oltre a questo 1 milione di immigrati ci sono qualcosa come 500-600 mila turchi che non si sa perché non sono, come dire, non sono stati e non esistono per lo Stato greco questi turchi, che rientrano dentro tutte le spartizioni dalla fine dell'impero ottomano tra Turchia, Bulgaria e Grecia. E quindi dei greci sono stati mandati in Turchia, i bulgari sono stati mandati in Turchia, cioè è tutto un equilibrio che però mantiene una propria identità e che non viene riconosciuto dallo Stato e che anzi loro riaffermano e riaffermano come necessità questa affermazione di identità da parte loro. In tutto questo l'immigrazione in Grecia vive, secondo me, di una conflittualità anche all'interno dello Stato differente, cioè in Grecia esistono e permangono delle realtà come ad esempio gli stalinisti che fortunatamente in Italia non esistono più. In Grecia permane un'estrema destra che è rinata ma che è sempre stata molto forte, legata comunque a un sistema che deriva con un filo diretto al sistema dei colonnelli e che è rimasto latente come struttura militare per tutti questi anni. E mi sembra che lo sfruttamento, anche se il latifondio non esiste più così come esisteva fino agli anni 90, si stia riaffermando anche un sistema di riutilizzo dei terreni in questo modo, con l'accorpamento tra terreni di dove non riescono più a garantire la sopravvivenza dei piccoli produttori. In più, l'ultima cosa è che noi dobbiamo ricordare che in una situazione in cui uno Stato di 10 milioni di abitanti ha 5 milioni di abitanti in un'unica città, la struttura di sfruttamento della manodopera a basso costo, io l'ho visto anche in Brasile, è la stessa cosa. Città da 4-5 milioni di abitanti vivono in realtà di servizi e di sfruttamento di una popolazione che non ha nessun diritto, non trova riconoscimento.
E quindi
è stato creato a tavolino sotto il regime dei colonnelli, quindi anche questo mi sembrano tutti elementi che vanno a rafforzare l'ipotesi comunque di una struttura sociale che naturalmente io non credo molto negli equilibri delle strutture sociali, Certo è che mi rendo conto che in Italia c'è stata una democristianizzazione della società importante, una pacificazione che nostro malgrado abbiamo vissuto e stiamo vivendo, e lì ancora non c'è stata.
Indubbiamente. Tra l'altro siamo di fronte al paradosso di una grande città dove la gente non ha i soldi per comprarsi da mangiare e le derrate alimentari che invece restano a marcire nella parte agricola del paese che non riesce più a commercializzarle. Quindi, come dire, il sistema in quanto tale mostra tutta la propria follia.
Scusa, non ho sentito l'ultima parte.
Sentivo le macchine. Il sistema in quanto tale mostra tutta la propria follia e la sua capacità di autodistruzione anche a partire da queste importanti dinamiche.
Un sistema che si regge su degli equilibri che appena vengono incrinati e vengono pagati sempre dagli stessi.
Ecco, quindi lo sforzo dei compagni, a quanto ne sappiamo, è quello soprattutto di lavorare in termini di costruzione, di sottrazione dall'istituito e di costruzione di percorsi di autogestione, anche se tutto questo non è facile anche dopo la pesante ondata repressiva che durante l'inverno ha investito la componente più radicale, che è quella anarchica, nella capitale. Ma nel frattempo l'ondata repressiva è stata arginata, ci sono stati dei segnali in controtendenza. Cosa ti hanno raccontato i compagni?
Dunque, l'ondata repressiva è stata arginata perché da un primo programma del governo che prevedeva di colpire una quarantina di centri autogestiti, che sappiamo che sono i gangli, i nuclei vitali del movimento in Grecia, ne hanno colpiti due. E in tutto questo naturalmente c'è tutto l'appoggio e il sostegno da parte dell'estrema destra, gli attacchi ad altri centri, in cui però insomma la risposta è stata puntuale.
Inoltre, sono state anche delle rioccupazioni, nuove occupazioni?
Dunque, ci sono state delle rioccupazioni, ma non sono state occupazioni diciamo importanti come gli spazi diciamo che sono stati sgomberati. E ricordiamo che i due spazi che sono stati sgomberati, in particolare Scaramacqua, cioè tutti e due di fatto erano due spazi veramente molto importanti per il movimento greco. Però ecco, l'altra cosa importante da dire e da ricordare è che rispetto anche alle notizie che arrivano qui in Italia di un'estrema destra che sta continuando a crescere e sta continuando a crescere più che altro su un punto, da un punto di vista sociale, e questo è quello che si vede, cioè la distribuzione, si vede la popolazione che appoggia, sostiene crede, vive secondo questi valori. Da quello che dicevano ancora, e anche in Grecia questo è molto pubblicizzato, ma non ha trovato veri e propri spazi, e anzi è ancora un'estrema destra che vive su un piano istituzionale, parlamentare. Certo, sappiamo che con molti soldi, in una situazione di crisi e l'appoggio anche a livello governativo, è una estrema destra che tenderà a crescere, ecco, questo sicuramente, e se non si riuscirà ad arginare definitivamente su un piano sociale, tenderà a crescere anche su questo nel tempo, perché o noi anche dall'estero siamo in grado di sostenere le iniziative di solidarietà e i nuovi progetti che nascono sia in Grecia ma anche in altri paesi, e dobbiamo essere in grado di riuscire a mettere in piedi anche qui in Italia, perché la situazione che ci troveremo ad affrontare a breve è quello che in Grecia hanno vissuto 4-5 anni fa, e io spero che saremo in grado di dare delle risposte diverse rispetto a quello che i compagni sono riusciti a dare, e cioè uscire dalla dicotomia conflitto tra Stato e movimento, ma appunto riuscire a dargli un'impronta molto più costruttiva con delle soluzioni dal basso.
Occorre una dinamica di esodo conflittuale, una capacità di sottrarsi alle dinamiche del capitalismo, alle dinamiche che impone lo Stato, costruendo e contemporaneamente a reggere il conflitto. Non è molto facile, però indubbiamente è la prospettiva più interessante, perché è quella che consente di offrirsi e costruire collettivamente quei percorsi di autogestione sociale, dimostrandone anche la possibilità, la praticabilità e l'efficacia nei confronti delle dinamiche capitaliste, che certamente non sono immediatamente attingibili. Oggi lo possiamo dichiarare a parole, ma sono belle parole che magari tanta gente condivide. Praticarlo è molto più complicato, però d'altra parte occorre non scivolare nel rischio di ritenere di poter costruire delle isole che vivano da se stesse e senza difesa. Il conflitto
certo.
E l'autogestione.
E questo è riuscire a far diventare le pratiche individuali sempre più collettive, naturalmente.
Bene.
La questione del conflitto rimane centrale, e su questo non ci sono assolutamente dubbi. Il problema è che noi siamo cresciuti, io ho 30 anni, e in questo abbiamo una intera generazione che è cresciuta su un livello di benessere importante e con un principio di delega assoluto. Mi sembra che le nuove generazioni siano, come dire, ancora più abituate a queste dinamiche, e invece bisognerà riuscire a invertire la rotta e riuscire a uscire dalla logica dell'homo economicus, come tanti hanno detto, e costruire nuove forme quotidiane di governamentabilità, avrebbe detto Foucault, quindi di pratiche che vanno a incidere quotidianamente sulle dinamiche di potere che tutti viviamo, e in questo naturalmente lo Stato per me rimane centrale, e con questo il governo e tutti quelli che su questo vivono.
D'altra parte tu fai bene a sottolineare il fatto che certamente sopravvivono, ma sopravvivono anche grazie al fatto che queste dinamiche di potere ci attraversano, ne siamo attraversati, implicitamente complici, e quindi lavorare anche su questo piano è estremamente importante.